è una cosa che pesa 3 tonnellate, fatta in acciaio, con le forme più spigolo possibile, perché ovviamente essendo fatta di lamiere d'acciaio, non è che, cioè, insomma, da curvare non sono tanto simpatiche, quindi sono a spigolo.
Certo.
Esatto, quindi hai degli spigoli e questa cosa di 3 tonnellate fatta a spigoli in acciaio,
è altissima,
col muso che è proprio altezza denti, cioè se tipo investi un pidone li rifai proprio dalla dentiera, vabbè. E in più, in tutto ciò, ci aggiungi il fatto che fa da 0 a 100 in 3 secondi, che dici vabbè, ci sta. E quindi evidentemente mi sembra un pericolo gigante per tutti gli altri utenti della strada, sia gli utenti cosiddetti deboli, quindi vabbè, ovviamente ciclisti e pedoni, che quelli lì, anche che li passi
ma
di fianco,
ma anche quelli forti,
ma anche le altre auto, cioè nel senso, se tu giri con ma anche un SUV, sei grosso la metà di questo.
E benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono
Edo
e Ganzo
e il cui presente rosso. E oggi, signori, siamo tornati con una delle nostre puntate solo noi tre, molto lontani ma sempre molto vicini perché siamo online. E oggi, signori, parleremo di una cosa che la gente che odia l'elettrico,
la nostra
sostiene.
Auto preferita.
Cioè, ma anche chi lo ama l'elettrico gli fa schifo sta macchina, fidati, non preoccuparti di questo.
No, partiamo malissimo perché
iniziamo,
abbiamo già delle
fine,
opinioni
vero.
Contrastanti. Ma che cosa facciamo oggi in quel del Pistone Podcast? Bene, oggi vi racconteremo tutta la storia e i lati oscuri di questo benedetto Cybertruck della Tesla, che ha invaso i social per un determinato periodo, specialmente nell'ultimo anno, perché sono partiti gli ordini, e in America e in Italia cosa succede? Adesso ve lo raccontiamo noi in questo episodio, e quindi partiamo subito, via!
Partiamo con la storia. Intanto, quando viene presentato il Cybertruck, già qua c'è una curiosità in realtà, perché viene presentato in novembre del 2019 in California, dove aveva sede Tesla, e però c'è una ricorrenza, diciamo, con l'ambientazione del film Blade Runner, che è appunto ambientato in California nel novembre del 2019, e si pensa che sia dovuto appunto al fatto che lo stile della macchina ricorda un po' gli stilemi in generale che sono presenti nel film. Comunque in questa presentazione ha iniziato subito col botto, perché cosa è successo, se vi ricordate, per dimostrare la resistenza dei vetri della macchina, il designer, che ha un nome impronunciabile quindi non lo pronuncerò, cosa ha fatto? Ha deciso di scagliare una palla d'acciaio contro i finestrini. L'idea era che non si dovessero rompere, invece spoiler, si sono rotti
finestrini, che non dovevano rompersi perché erano antiproiettile,
però non antisfera d'acciaio da...
esatto.
Vabbè.
Quindi ti difende dai fucili, ma non dai cannoni delle navi da guerra, a quanto pare.
E Elon Musk, sorpreso, ha detto: nelle prove che avevano fatto non si erano rotti. Ottimo. Nonostante ciò, nei 5 giorni successivi, quindi 3-4 anni fa, nei 5 giorni successivi l'auto ha ricevuto 250.000 preordini in tutto il mondo. Ai tempi era ancora in realtà una concept car, cioè non era... Non si sapeva moltissimo, cioè non si sapeva praticamente nulla, si era vista appunto la forma in questa presentazione, si era visto che i vetri si rompevano lanciandoci contro una palla d'acciaio. Benissimo, 250.000 preordini, va bene. E invece, venendo ai tempi più recenti, si è effettivamente iniziato a consegnare i Cybertruck solo il 30 novembre 2023, quindi qualche mese fa. Presso la Gigafactory che ha Tesla a Austin in Texas. Sul design, che è molto interessante, ce lo racconta Edo.
Sì.
Ma tra l'altro, prima di passare al design, io vi faccio una domanda, perché siete partiti voi col botto, ma a voi a livello di design piace, non piace, cioè cos'è? Dai, diteci, dai, qualcosa di soggettivo, cioè diteci, diciamolo.
Ma diciamoci, ragazzi, di solito si dice di certe macchine che sono delle scatolette di tonno, ma qui, cioè,
questo è uno scatolone.
Togli il tonno rimane la scatoletta in versione gigante. Cioè, adesso che vi dirò le proprietà di design che ha questa macchina, cioè, sinceramente è imbarazzante. Per questa bellissima carrozzeria sono poi stati utilizzati dei simpatici pannelli in acciaio inox laminati a freddo con uno spessore di 3 mm.
Che comunque tutti a prendere per il culo, ma i pannelli d'acciaio inox mi risulta che anche un'altra leggenda dell'automobilismo li abbia utilizzati. Nessuno lo sa?
La DeLorean, non lo sapevo.
La DeLorean è perché ci sono poche DeLorean verniciate? È figa perché praticamente hanno detto: vabbè, rendiamola tipo
per quello ce ne sono poche.
Vabbè, dai, allora la prima serie faceva un po' cagare con quel povero motore Volvo, Peugeot e altre robe. È vero.
Cioè, però, bello il film, però.
Però c'è questa cosa dove praticamente se tu la lasci sotto d'estate, sotto il sole d'estate, essendo acciaio inox, dopo ci friggi sopra le uova. Molto divertente, molto bella, bravi tutti. Un salutone. Però, esatto. Al signore. Ecco.
Al signor DeLorean.
Esatto.
Però diciamo che la DeLorean forse aveva uno spessore un po' piccolo, il pannello della macchina della DeLorean, perché questi sono spessore di 3 mm. Adesso ragazzi, cioè, 3 mm comunque va bene che protegge, resiste ai colpi di proiettile calibro 9 mm, però cioè, insomma 3 mm ragazzi è un bel pannellino. Spessorino, cioè se ci fai un incidente contro una macchina così, il pannello si sfila, ti pianta direttamente in faccia e crepi
sul l'idea corpo, infatti è quella secondo
diretto.
Me
ok, va bene, c'è vabbè. Chi piace, c'è chi non piace a chi fa l'incidente probabilmente, però
perché la logica qual è che se tu ammazzi tutti quelli con i quali fai l'incidente nessuno può più denunciarti poi.
Giustamente. Passando oltre alla carrozzeria, il Cybertruck è dotato di un cassone posteriore lungo 2 metri.
Comunque,
intendiamoci.
Vabbè, è un Picasso.
Ci devi caricare le cose, giustamente ti serve dello spazio. Infatti c'erano delle foto alla presentazione 5 anni fa, esatto, in cui si vedeva che caricava il Cyber Quad.
Esatto,
giustamente,
esatto.
Il retro.
E poi non se n'è più saputo niente. Più o meno.
Vabbè. Anche perché quello lì è elettrico, adesso non so quanto. Sì, era elettrico, credo. Non so quanto spazio ci avessi per metterci il pacco batterie sotto a un quad. Anche quello va bene.
Vabbè, però anche lì, dai, la KTM ha fatto un'ottima moto elettrica. Quindi vuoi che con poco spazio
no,
intendo.
No,
quindi vuoi che non abbia loro con più spazio non abbiano trovato il modo.
Vabbè.
Sì, effettivamente. E comunque questo cassone è anche dotato. Cioè, il Cybertruck è dotato di un portellone con pedale estraibile per facilitare appunto il carico del quad, il carico del quad e lo scarico. Infatti, tra l'altro, ci sono delle altre foto sempre su internet che fanno vedere che in certe versioni il Cybertruck di dietro si alza, in realtà, e diventa tipo una mezza tenda. Avete presente i minivan che vanno di moda, tipo sì, che si alza e ci puoi dormire dentro? Bellissima quella roba lì. Poi nella pratica non so se esiste effettivamente.
Però anche la Porsche,
però
quello
non
che mettono sopra
perché tutto col coso d'acciaio
infatti no, ma quello funziona solo nelle ore notturne. Puoi utilizzare quell'option lì solo nelle ore notturne. E passando agli interni invece, passando agli interni invece abbiamo uno stile minimal tipico di Tesla, così minimal che abbiamo un bel televisore da 17 pollici montato orizzontalmente, praticamente è un più grande di una televisione. Ma questo Tesla direi che negli anni ci ha abituati ad avere il display per cui vedere i film e non guardare la strada negli anni. Comunque va bene. Quanti posti ha questo meraviglioso Cybertruck? Vi do un indizio. Quanti come quelli dell'appunto, come quelli della multipla. Quindi abbiamo 6 posti, 6 meravigliosi posti in un Cybertruck, in cui quello centrale può venire giù, da quello centrale anteriore ovviamente può venire giù, può essere ripiegato e viene trasformato in un bracciolo centrale. Ora la mia prima domanda è: se un sedile può diventare un bracciolo, quanto deve essere grosso quello che guida? perché di spazio ce ne viene effettivamente. Comunque va bene.
Ma semplicemente avrei sbagliato a tradurre, al posto che un bracciolo diventa una tavola per cenarci.
Che comunque...
Hai capito? Quindi praticamente è tipo come quelle tavole che tipo le tiri e si allungano. Che comunque è
valida per il mercato americano, se ci pensate. Cioè, comunque c'è delusta dietro. Lo specchietto retrovisore centrale dentro all'abitacolo è digitale, quindi non c'è niente di fisico, non c'è il vetro praticamente. E funziona attraverso una telecamera.
Ah, certo, anche perché dietro
c'hai il quad comunque.
Dietro non c'è il vetro, c'è il coso che viene giù.
E funziona attraverso una telecamera. E gli specchietti laterali sono un optional a quanto pare, nel senso che abbiamo trovato sia delle versioni con sia delle versioni senza, ma tanto a cosa ci serve guardare dietro, cioè chi se ne frega. Come quasi tutte le Tesla ha l'autopilot per schiantarvi meglio, anche per quello che non servono gli specchietti laterali, sospensioni adattive di serie, e c'è anche l'opzione all'interno del veicolo. Sì, esatto. Praticamente c'è un inverter all'interno del veicolo che vi permette di caricare i vostri apparecchi elettronici cambiando la tensione tra i 120 e i 240 volt. Parliamo poi di dimensioni, perché figuriamoci, un Cybertruck, per essere nella categoria di pick-up, immaginiamoci quanto possa essere piccolo. Questo esagera, ha una lunghezza di 5,6 metri, una larghezza di 2,4 metri e un'altezza di 1,7 metri. Quindi sia il quad che tutti i pacchi che volete metterci nel retro ci stanno abbondantemente. Ma per muovere un carro bestiame così grosso serve abbastanza potenza, giusto?
Esattamente, caro Edo. Tutto questo basso di lamiere si deve in qualche modo muovere. E per farlo muovere abbiamo ben 3 configurazioni offerte da Mamma Tesla sul mercato. La configurazione più economica è a sola trazione posteriore, quindi perfetta per driftare una massa che va dalle 3 alle 3,1 tonnellate, quindi ci ha girato tra i 3.000 e i 3.100 kg, quindi ottima per il drifting sto mezzo. La prima versione più economica possiede 450 cavalli, ha uno 0-100 di 6,5 secondi, un'autonomia di più di 400 km, motore singolo che dà vita alla trazione posteriore e una capacità di traino di ben 3.400 kg. Passando poi alla versione che è perfetta per chi ha qualche soldo in più, ma non così tanti, arriviamo a un doppio motore, quindi dual motor, 600 cavalli, trazione integrale, autonomia da 482 km, anche di più, come segnato da loro, perché, cioè, ragazzi, anche qua i test ne hanno fatti, ma era tutto un circa anche sul loro sito, quindi non è che poi potessimo andare tanto a numeri certi, ecco. Capacità di traino da 4.535 kg. Qua abbiamo uno 0-100 che invece è in 4,5 secondi. Poi la versione proprio più sium sparaflash da super soldoni è la versione trimotor. Infatti sostanzialmente le tre versioni si distinguono dall'aggiunta di un motore, ok? Perché facciamo single motor, dual motor e la più blasonata trimotor, trazione integrale, 845 cavalli, accelerazione da 0 a 100 in 2,9 secondi e per darvi l'idea un SVJ c'ha lo 0 a 100 in 2,8 secondi, l'autonomia di più di 800 km e poi una capacità di traino di 6.350 kg. Ora, queste tre versioni si aggirano tra le 3 e le 3,1 tonnellate, quindi insomma hanno un'inerzia mica da poco. Ora, c'è una gag. Il modello più economico a trazione posteriore si farà attendere almeno fino al 2025, quindi cari
troppo
ragazzi,
normale quello, troppo semplice.
Esatto, se lo volete comprare, vi cucate una delle due versioni, dual motor o trimotor, che costano di più. Ma io ora voglio farvi un bel debunk prima di passare la parola a chi ci spiegherà se in Italia sarà.
No, beh, prima diciamo i prezzi, perché tu hai ben detto quello che costa di più, quello che costa di meno. Allora, quello che costa di meno,
hai ragione.
Deve ancora
ci
uscire.
Perdonate.
Vabbè,
perdonatemi.
Costa di meno, deve ancora uscire. Tutto ciò, quando è stato presentato, si era dato un prezzo. Ad esempio, questo qua, quello più economico, si era preventivato $49,000. E già adesso sono stimati, uscirà, abbiamo detto, nel 2025, e adesso è stimato che costerà più di $60,000, che sono circa €56,000. Quello, diciamo, dual motor intermedio costa tipo €75,000 su per giù, e quello da, cioè, ovviamente i prezzi sono in dollari perché in Europa non esiste ancora,
per fortuna.
E cioè non esiste ancora, non si sa se arriverà, adesso lo vedremo dopo. E quindi $80,000 per quello intermedio dual motor, e $100,000, quindi €92,000, e quello, il Cyber Beast, il cosiddetto Cyber Beast, che è quella trimotor, 845 cavalli e uccisione 100% di tutti gli altri utenti della strada. Ed è per
perfetto.
Questo che
tra l'altro prima che passiamo a questa cosa, io voglio raccontarvi due curiosità molto divertenti. La prima, l'avete visto tutti, no? Il video del Cybertruck che batte una 911 trainando una 911, no? Beh, dovete sapere che quel video è falso, ok? Purtroppo è falso, nel senso che se lo volete vedere c'è un video su YouTube del canale Engineering Explained che spiega come la Tesla abbia falsato, tra virgolette, quella gara, perché innanzitutto fa credere che sia sul quarto di miglio, invece è sull'ottavo di miglio. E in più, giustamente, Tesla interrompe proprio sul momento del, quindi un po' dopo l'ottavo di miglio, il passaggio dell'ottavo di miglio, il video, quindi facendo credere che appunto il Cybertruck,
diciamo,
sia,
che è più veloce solo nella primissima accelerazione,
esatto,
diciamo,
come si sa che è il pregio delle
macchine elettriche
che ti forniscono tutta la coppia subito, che è una cosa, che è un suo è il pregio delle macchine elettriche. Tuttavia, comunque, è molto carino perché è un video da una decina di minuti circa che spiega con calcoli matematici come effettivamente questa cosa sia impossibile che accada, tra l'altro. Quindi non c'è solo la prova video, ma c'è anche la prova matematica. Passando però al nostro paese nostrano, io voglio darvi una bellissima chicca che potete tranquillamente andare a trovare anche voi su YouTube. Sapete che c'è uno youtuber che 4 anni fa ordinò all'uscita il Cybertruck della Tesla?
E chi è costui?
Dan dan dan! Costui, signori miei belli, è Fede Perlam.
Ricordo,
c'è un video.
Io mi ricordavo.
C'è un video di 4 anni fa che potete trovare tranquillamente sul suo canale, dove effettivamente insieme a Ginny from the Lakes ordina il Cybertruck della Tesla. Versa, se non sbaglio, avevo letto, perché poi mi ricordo che c'erano quei €100 di acconto che uno doveva dare per far sì che il preordine iniziasse, e da lì però purtroppo non si sono più avute notizie. Questo perché? Perché innanzitutto il Cybertruck era appena uscito, nel senso appena uscito dopo la presentazione della famosa palla d'acciaio che sbatte contro i vetri, infrange tutto e fa danni, e di conseguenza le informazioni erano ancora davvero davvero poche, e quelle che erano prevalentemente certe per il suolo americano, non di certo per il suolo europeo. E la seconda chicca è che ha disattivato i commenti sotto quel video. Non credo sia stato fatto a, come si dice, maliziosamente, ok? Credo sia stato fatto per il semplice fatto che le informazioni comunque sul Cybertruck e su tutto lo svolgimento che poteva essere l'omologazione di un mezzo del genere in Italia e in Europa avrebbe comportato tante complicazioni, quindi comunque lui ha voluto mantenere il video perché sicuramente è un passo importante del suo canale, però sapeva anche lui, sapeva probabilmente anche lui con consapevolezza che Le cose si sarebbero complicate, perché comunque poi se guardate nel video lui parla del 2022 come anno di arrivo del Cybertruck in Italia, però siamo nel 2024 e siamo ancora qua a parlare di omologazioni. Tra l'altro lascio la parola a Ganzo che ci dirà e ci spiegherà questo problemino.
Come Fede Perlam, altri circa, io ho trovato 2 milioni di clienti hanno prenotato, preordinato appunto la Tesla anche al di fuori dell'America, tra cui Cina ed Europa. E Cina ed Europa che al momento però hanno le preordini bloccati già dal 2022 circa, quindi da anni, perché appunto effettivamente non si sa se mai potrà arrivare sulle strade, sulle nostre strade appunto il Cybertruck. Questo perché, beh, oddio, un genio incredibile
difficile da intuire.
È una cosa che pesa 3 tonnellate, fatta in acciaio, con le forme più spigolo possibile, perché ovviamente essendo fatta di lamiere d'acciaio, non è che, cioè, insomma, da curvare non sono tanto simpatiche, quindi sono a spigolo.
Certo.
Esatto, quindi hai degli spigoli, e questa cosa di 3 tonnellate fatta a spigoli in acciaio,
è altissima,
col muso che è proprio altezza denti, cioè se tipo investi un pidone li rifai proprio dalla dentiera, vabbè. E in più, in tutto ciò ci aggiungi il fatto che fa da 0 a 100 in 3 secondi, che dici vabbè, ci sta. E quindi evidentemente mi sembra un pericolo gigante per tutti gli altri utenti della strada, sia gli utenti cosiddetti deboli, quindi vabbè, ovviamente ciclisti e pedoni, che quelli lì anche che li passi
ma
di fianco,
ma anche quelli forti,
ma anche le altre auto, cioè nel senso, se tu giri con ma anche un SUV, sei grosso la metà di questo, pesi la metà e non sei fatto d'acciaio, non hai, insomma, non conviene farci un incidente. Poi per chi sta dentro il Cybertruck è sicurissimo come mezzo, quello fuori discussione, siamo tutti d'accordo, però niente, per il resto, per il momento sembra che sia molto difficile vederlo omologato, perlomeno in queste forme. Una conferma l'abbiamo avuta anche dal capo del dipartimento tedesco dei veicoli del consiglio tedesco per la sicurezza del traffico, che appunto ha detto queste cose, cioè in queste forme mi sembra più o meno impossibile che in Europa venga omologato, anche perché. Essendo che è così solido e praticamente non si deforma, quindi non assorbe gli urti, non assorbe gli impatti, e quindi insomma non è per nulla sicuro per chi non sta dentro il Cybertruck. Poi chi c'è dentro è tipo in un carro armato, quindi tutto molto bello, però sì
sono 3 tonnellate di veicolo che si possono spostare ai 100 km all'ora in 3 secondi, e se beccano qualsiasi cosa spostano la cosa e non si spostano loro, cioè sicuramente
il problema, dice, è proprio concettuale, cioè sta alla base.
Sì, è un po' l'idea che qualsiasi cosa piglia la sposta.
L'unica, diciamo, alternativa sembrerebbe essere che appunto Tesla si impegni a fare una versione europea o diciamo civile, e quindi per tutti gli altri paesi del mondo, e del Cybertruck, e appunto adattandola alle norme di sicurezza dei vari paesi eccetera, però è abbastanza difficile perché non so quanto il mercato possa avere al di fuori dell'America, perché comunque di base è un pick up e sappiamo che in America vanno per la maggiore, e in Europa perlomeno, cioè, ogni tanto ne vedi, però insomma non so se quanto Tesla vi interessi a mettersi lì a progettare o modificare comunque l'auto.
Ma più che altro dipende da dove sono arrivati la maggior parte degli ordini. Se ci fosse un graph, cosa che non
sono palesemente, della quale non credo, sono palesemente americani, la maggior parte, la grandissima maggioranza.
Esatto, cosa della quale non disponiamo noi comuni mortali, ma nessuno di noi. E se la maggior parte degli ordini fosse americana, probabilmente a Tesla non gliene fregherebbe una ciola.
Di base, secondo me, è così.
Di omologarlo per l'Europa, anche perché oggettivamente adesso a me mi viene in mente Fede Perlam, però in Europa posso anche stendere il campo e ci sarà qualcuno che effettivamente l'ha ordinato,
sì, ma
però il problema
solo gente che l'ha ordinato un po' come Fede Perla, magari per collezione o perché c'è appunto, insomma, per quegli scopi lì, più che da usare come mezzo quotidianamente, eccetera. E quindi sì, c'è. Cioè,
a me male. Quello che però un po' mi dispiace è che alla fine comunque questo sia stato un progetto che, per quanto carino, non sia stato progettato bene per me. Cioè, provo a rigirarla. È stato un progetto che mi ha divertito, perché alla fine comunque c'è chi diceva per partito preso che lo aveva fatto per fare pubblicità, c'è chi diceva che aveva sbagliato davvero il gesto di... intendo il lancio della palla, okay, d'acciaio sul vetro, sì, e tutte quelle cose lì. Però, cioè, secondo me si vede comunque quel... è come se qualcuno avesse avuto un'idea matta, fosse andato direttamente dagli ingegneri, l'avesse fatta fare, ci avesse girato per strada e poi dopo si è ricordato che comunque esistono le motorizzazioni, esistono gli enti di omologazione comunque in tutto il mondo, no? Cioè, era un bel progetto, era un progetto carino, però mi sembra che non sia stato ben organizzato. Poi immagino che comunque mi si possa dire ma tu non capisci il grande piano della Tesla. Sì, però io ti dico che probabilmente una volta mi sarebbe piaciuto vederlo.
Però se tu lo vedi in Italia con un pick-up, cioè alla fine, pensandoci, probabilmente moltissimi dei pick-up che girano in America, in Italia...
No, beh, ma infatti lì dipende, perché il problema lì è anche dato dal fatto che le dimensioni rispetto a un pick-up americano che gira in Italia mi sembra siano molto di più, molto più grosse. No, okay, cioè io però, comunque dei Dodge Ram con V8 in Italia li vedo.
E okay, ce n'è
Fede
uno
Perla
per provincia,
ma ha avuto, esatto, Fede Perla ma ha avuto il Tao, e, o comunque ha avuto, se non sbaglio, anche uno Chevy. No, okay,
no, sicuramente esistono, però dico probabilmente ce ne sono altrettanti che non sono omologati in Europa o comunque non girano in Europa, ma come ci sono tantissime macchine fatte per diversi mercati in generale, sì, quindi però, probabilmente è stato fatto un progetto per l'America e poi vabbè, ovviamente essendo Tesla, essendo che c'ha tutto questo seguito mediatico, queste presentazioni che fanno scalpore eccetera, ne stiamo parlando noi, se ne parla in Europa eccetera, però magari è un progetto nato per l'America e tutto lì, semplicemente non si è posto questo problema, cioè senso, si è posto il problema di farlo immatricolare in America e che sono riusciti, cosa che vabbè, cioè, contenti vabbè, loro, ma va bene, cioè,
che sia nato per l'America comunque lo intendi dal fatto che le lamiere sono antiproiettili, ovviamente,
esatto.
Cioè l'unica cosa.
E con questa rivelazione bomba da parte di Edoardo direi che possiamo chiudere. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questa nuova altra matta puntata, vi invitiamo a seguirci su tutti i social e a seguire Salumificio San Celestino, ovviamente nostro grosso sponsor,
grandissimo,
che vi darà...
non ho messo gli sponsor oggi, è vero?
Vero. Non ce l'abbiamo, vale, oggi vale. Non ci abbiamo mica il salame, le crescitine,
no, ma ce l'abbiamo solo che è in frigo, per quello lì
c'è la crisi.
C'è la crisi.
Allora va bene. E noi ci vediamo a una prossima puntata. Ciao.